Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS, Sezione Territoriale di Pordenone, Biblioteca del Libro Parlato Marcello Mecchia. Registrazione effettuata ad uso esclusivo dei disabili visivi e di quanti incontrano limitazioni nella lettura. Incontro online dal titolo Il tatto, risorsa e abilità da scoprire e gestire. Questione di pelle. Il senso del tatto raccontato attraverso la pelle. A cura di Marcella Basso, organizzato con la collaborazione della Biblioteca Civica di Pordenone il 7 novembre 2024.
Buonasera a tutti, benvenuti, ben trovati a questo incontro. Intanto mi presento, io sono Giorgio Piccinin dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pordenone e questo webinar è compreso in un progetto che abbiamo con la Biblioteca Civica del Comune di Pordenone e che nel suo ambito contempla anche una serie di altre iniziative laboratoriali e non, ed è anche il seguito di un altro webinar che abbiamo fatto nel mese di maggio, sempre condotto dalla nostra Marcella Basso, sempre come argomento il tatto. L'altra volta è stato trattato il tatto sotto aspetti, diciamo così, di conoscenza, anche di curiosità nel campo degli animali. Questa volta andiamo su un aspetto molto più pratico che ci riguarda molto più da vicino e che più passa il tempo e più scopriamo che viene un pochino messo in secondo piano. Il titolo è Il tatto, risorse e abilità da scoprire e da gestire. Questioni di pelle, il senso del tatto raccontato attraverso la pelle. Marcella Basso ci guiderà in questo argomento, in questo piccolo viaggio. Io ringrazio tutti quelli che stanno intervenendo e comunico che questo incontro viene registrato e verrà messo a disposizione nei prossimi giorni, magari sia per una, diciamo così, piccola storia nostra, sia per chi eventualmente lo vorrà riascoltare. Prego tutti di chiudere i microfoni e alla fine poi ci sarà sicuramente un momento di scambio, di riflessione o di dibattito e ben volentieri ci potremo confrontare. Marcella, grazie a te. Io non ti presento perché lo farai tu direttamente, anche se la maggior parte di noi ti conosciamo e quindi non hai grandi bisogni di presentazioni, però è sempre bene dire due parole. Ti ascoltiamo volentieri.
Grazie Giorgio. Allora, intanto buonasera, buon pomeriggio e grazie insomma per aver deciso di dedicare un tempo per stare qui davanti al computer, che non è sempre facilissimo, quindi grazie. E prima di iniziare e prima di dimenticarmi, ci tenevo anch'io a ringraziare, oltre che voi, insomma, per essere qui, l'Unione Ciechi nella figura di Giorgio e la Biblioteca di Pordenone nella figura di Marzia, per avermi coinvolta di nuovo in un progetto bello e per essersi fidati, perché sì, insomma, non è poco. Quindi ecco, tanto volevo cominciare con un grazie. Dopodiché, brevemente, brevissimamente mi presento per chi non mi conoscesse e per chi non avesse seguito il webinar precedente. Mi chiamo Marcella. E nella vita mi occupo di cose diverse, che in qualche modo sono tutte legate agli argomenti, ai temi del tatto, del contatto, dei libri tattili, e lo sono in modi diversi perché principalmente progetto e realizzo libri tattili. Questi libri sono libri che realizzo io, che progetto io, da sola, talvolta con qualcun altro, e quindi sono magari frutto di collaborazioni. Allo stesso tempo conduco dei laboratori sia con i bimbi che con gli adulti, e questi laboratori ruotano sempre attorno ai temi del libro tattile, della sua costruzione, di quali sono i principi che in qualche modo lo regolano. Ecco questo. E oltre a questo, collaboro con l'Unione Ciechi in modi diversi. Seguo un bambino in ambito extrascolastico, conduco qualche esperienza di laboratorio con dei gruppi di adulti, in questo momento con un gruppo di adulti, e poi assieme a Giorgio, insomma, cerchiamo di seguiamo insomma anche un altro tipo di progetti che riguardano magari un pochino di più la multisensorialità all'interno di alcune piccole mostre che vengono fatte a Pordenone, insomma cose diverse, tutte però legate da questo tema delle mani, dell'utilizzare le mani per esplorare il mondo. Allo stesso tempo, extra questo, insegno yoga ai bimbi e assieme a mio marito acroyoga, che è una disciplina di contatto, di relazione che di nuovo mi riporta al tema appunto del sentire, dello stare nel corpo, eccetera, eccetera. Ecco questo, molto in breve. Per quel che riguarda invece oggi pomeriggio, mi piacerebbe assieme a voi esplorare il tatto da un punto di vista un po' più affettivo, un po' più romantico. Lo farei ripartendo un po' dalla volta scorsa, così chi fosse mancato la volta scorsa ha una sorta di terreno comune di partenza. Allo scorso incontro vi avevo parlato di un particolare tipo di percezione tattile, che è la percezione tattile discriminatoria, e nello specifico vi avevo raccontato dei movimenti che le mani fanno nel momento in cui si trovano ad esplorare il mondo circostante, perché di fatto noi nella nostra giornata muoviamo le mani in modo abbastanza automatico, però loro compiono dei movimenti precisi e ogni movimento ci permette di raccogliere una certa informazione dalla realtà circostante. E questo è un approccio, diciamo, molto oggettivo, molto tecnico, no? La mano fa quel movimento per raccogliere quell'informazione. E io vi avevo portato questi movimenti, questa osservazione dal punto di vista del mondo animale, perché in realtà gli animali hanno una sensibilità e una capacità d'uso di questo senso molto lontana dalla nostra, molto maggiore rispetto alla nostra, perché per loro è una questione di sopravvivenza. A loro lo sviluppo del senso del tatto è necessario per procacciarsi il cibo piuttosto che. E ci terrei stasera a richiamare alla mente due esempi che vi avevo portato, che sono due esempi che ci portano a valutare il tatto in modo un po' diverso rispetto a come siamo abituati a pensarlo noi. Il primo esempio che vi richiamo alla memoria è quello dei piovanelli. I piovanelli sono questi uccelletti che hanno un becco lungo, sottile, e con questo becco fanno una cosa molto particolare, che è quello di infilare il becco nella sabbia bagnata, e nel momento in cui il becco viene infilato, la pressione sul terreno aumenta, no? Perché ovviamente viene inserito questo becco che fa sì che i granelli di sabbia si avvicinino, no? Si spingano l'uno contro l'altro. Questa spinta produce una pressione e il modo in cui la pressione ritorna parla al piovanello di ciò che c'è sotto la sabbia, che è un po' lo stesso principio dei pipistrelli, no? Loro emettono un suono, in base a come il suono torna indietro, sanno dov'è l'ostacolo. Uguale, quello che colpisce è che loro lo fanno da un punto di vista tattile, cioè il loro becco ha una sensibilità tale che gli permette di riconoscere questo ritorno di onda e di capire se un po' più in là c'è una conchiglia piuttosto che una vongoletta, o comunque qualcosa che loro per cui si possono cibare. Perché questo ci apre lo sguardo a un modo diverso di percepire il tatto? Perché per noi il Il tatto è il senso della vicinanza. È quel senso per cui se noi stiamo toccando una cosa è perché quella cosa è vicino a noi. Noi non riusciamo a toccare quello che è oltre noi, no? A meno che non ci spostiamo. Invece questi animali utilizzano il tatto come un senso della distanza, cioè riescono a percepire attraverso questo senso ciò che è lontano rispetto a loro. E questo è, insomma, particolare, una cosa che per noi è inusuale. Ecco. Il secondo esempio che vi richiamo un pochino alla memoria è l'esempio delle foche, dei lamantini, di tutto quel reparto di animali acquatici finnati che utilizzano il tatto come senso non della presenza, cioè non del presente, del qui ed ora, ma come senso del di un passato appena passato. In che senso? Nel senso che per noi il tatto è il senso davvero del qui ed ora. Sono molte, no, le discipline in cui si utilizza il percepire i punti di contatto, i punti di appoggio per richiamare la nostra mente che magari tende a vagare a questo momento presente. Nel caso dei lamantini, delle foche, loro riescono a percepire quello che è stato. In che modo lo fanno? Sono animali immersi nell'acqua e loro riescono a riconoscere all'interno di questo ambiente i disturbi creati all'interno dell'acqua dagli oggetti in movimento. Questi disturbi li riescono a percepire anche a distanze elevate. Una foca riesce a sentire un'acciuga che è passata 200 metri prima. 200 metri sono tanti, un'acciuga è piccola rispetto a una foca. Eppure hanno questa capacità percettiva. Ed in questi termini per loro il tatto non è il senso che gli permette di sentire quello che sta succedendo adesso sotto le loro mani, sotto le loro pinne, sul loro corpo, ma quello che è successo un po' di tempo fa. E questo è molto particolare. Ci terrei a restare ancora un attimino su questo ambito della percezione tattile discriminatoria, approfondendolo un po' rispetto alla volta scorsa. Vi chiederei, allora, questi potenti mezzi della tecnologia ci avvicinano, anche se siamo tutti lontani, ma rendono le interazioni un po' più complicate. Quindi facciamo un piccolo esperimento. Vi chiedo se vi va di utilizzare la chat per scrivere quali sono e se ci sono, secondo voi, delle differenze tra il tatto e la vista. Se vi viene in mente qualcosa, usate la chat per scriverlo. Basta anche giusto una parola, un'idea, non serve che scriviamo la poesia lunghissima. E nel mentre ci diamo un minutino di tempo, in questo minutino non sto zitta perché sennò è bruttissimo, un silenzio così online è brutto brutto. Quindi mentre voi ci pensate, se c'è qualche differenza, c'è un alzamento di mano, Lida. Ti va se vuoi descriverlo? Allora, mentre voi scrivete, io vi racconto perché il tatto e la vista. Perché sono per, forse antonomasia, due sensi che noi mettiamo molto distanti tra loro. Probabilmente nel nostro immaginario sono due sensi molto distanti, che hanno solo differenze l'uno con l'altro. In realtà, tanto sto leggendo, allora vediamo. Allora, qualcuno dice il calore che viene percepito dal tatto e immagino non dalla vista, quindi sono delle cose che la vista non può percepire, ma il tatto sì. La vista è più immediata rispetto al tatto. La distanza, scrive qualcun altro. Penso che sia negli stessi termini per cui per il tatto viene utilizzata la mano e quindi possiamo conoscere quello che è vicino a noi e invece la vista ci permette di andare lontano, cambia la percezione, il tatto è una percezione fisica e la vista ci permette di percepire qualcosa di più lontano, la vista si ferma all'essenziale, a superficiale, invece il tatto va più in profondità, esplorando i particolari e i dettagli. Il tatto è su tutta la pelle, la vista è localizzata solo sugli occhi. Il tatto permette una focalizzazione maggiore rispetto alla vista e la vista ha un campo più ristretto, scrivono ancora. Ok, allora ce ne sono già tanti, direi che possiamo partire da questi. Vi dicevo, il motivo per cui vi ho proposto la vista e il tatto è proprio perché sono due sensi che noi in genere mettiamo molto contrapposti, no? Per cui notiamo delle differenze nette tra l'uno e l'altro e molto spesso pensiamo ad uno quando viene a mancare l'altro. E mi riferisco al tatto, no? Molto spesso poniamo la nostra attenzione e concentrazione sul tatto nel momento in cui viene a mancare la vista. Raramente ci preoccupiamo del tatto come senso di per sé. Nonostante sia in realtà il primo senso che sviluppiamo, sia in termini proprio di meccanici che in termini di funzioni, quando siamo ancora nella pancia, e sia l'ultimo che perdiamo, perché poi invecchiando la vista cala, l'udito cala, però il tatto resta sempre quello. Avete scritto tante cose, ne prendiamo un pochino alla volta, in realtà sono tutte super corrette, quindi grazie. E partirei forse dal limite, che è una cosa che avete scritto un po' tutti, nel senso che l'idea di limite, il tatto è un senso che ci pone davanti a un limite e che vive un limite. Ci pone davanti a un limite perché nel momento in cui noi tocchiamo, la nostra attività di zucca subisce una limitazione, nel senso che noi possiamo immaginare un oggetto, possiamo pensare a com'è quell'oggetto solo guardandolo, tutto questo nostro lavorio mentale, tutta questa nostra illusione mentale si cessa nel momento in cui noi quell'oggetto lo tocchiamo. Quindi questo è il limite, no? Il tatto ci mette di fronte alla realtà. A sua volta è un senso che in qualche modo vive un limite che è legato al fatto che abbraccia uno spazio che è lo spazio che noi riusciamo ad abbracciare, cioè è lo spazio che noi riusciamo a toccare. Non si sposta più in là, a meno che non siamo dei piovanelli o dei lamantini, eccetera, no? A differenza della vista, che come avete scritto, in realtà è un senso che va lontano, che va oltre il nostro corpo. Ci va però con l'illusione, no? Perché il nostro modo di vedere non rispecchia la realtà, la prospettiva, cioè il fatto che noi vediamo le persone lontane e piccole non è reale e nel momento in cui la tocchiamo, quella cosa lì ce ne rendiamo conto. Quindi questo, il primo punto in cui ci siamo trovati è proprio questo limite. La seconda cosa su cui vi vorrei un attimo fermarmi è la successività, che forse qualcuno l'ha nominata. Il tatto è un senso lento ed è lento perché procede per successione. Cioè noi conosciamo un oggetto perché lo tocchiamo e se quell'oggetto è più grande delle nostre mani, abbiamo bisogno di più tocchi per averne un'immagine globale. Quindi noi lo toccheremo più volte, tutte queste informazioni verranno messe insieme dal nostro cervello che ci permetterà di costruirci un'immagine globale di ciò che abbiamo toccato. Con la vista è diverso. Noi ci troviamo di fronte al Duomo di Milano. Con uno sguardo, quella facciata, la abbracciamo tutta. Quindi in questi termini è più immediato, no? Come senso, è più svelto. perché ci permette velocemente di abbracciare un campo ampio. Tuttavia, anche la vista non è così diversa rispetto al tatto in termini di successività, perché se noi ci troviamo di fronte al Duomo di Milano, è vero che con uno sguardo vediamo l'intera facciata, ma se noi volessimo conoscere l'intero Duomo di Milano, ci dovremmo girare intorno, dovremmo spostarci per vedere un lato, dovremmo andare sul retro per vedere com'è il retro e via dicendo. E tutte queste schermate, tutte queste fotografie le dovremmo prendere, metterle nel cassettino del nostro cervello in cui c'è scritto Duomo di Milano, e tutte queste immagini ricostruirebbero la nostra immagine globale di quel monumento. E se anche volessimo non spostarci per conoscerlo nella sua interezza e ci fermassimo alla sola facciata, quello che noi coglieremmo con un solo sguardo sarebbe la forma generale. Ma se noi volessimo davvero conoscere quella struttura lì, dovremmo inquadrare con il nostro sguardo tante volte quella facciata per cogliere le decorazioni delle finestre, piuttosto che le strutture architettoniche, e anche lì sarebbero tanti sguardi che poi andrebbero a comporre l'immagine generale. Quindi di fatto la successività, anche se non ne abbiamo l'impressione, anche se non ne abbiamo la percezione, accomuna il tatto e la vista. Solo che noi con la vista abbiamo un'illusione di riuscire a conoscere le cose più velocemente e più globalmente, ma di fatto è solo un'illusione, perché anche quella nostra visione lì è parziale. E rispetto a questo c'è un ultimo punto che secondo me è uno spazio di contatto tra la vista e il tatto, che è l'atteggiamento attivo e l'atteggiamento passivo. In questo momento più o meno noi siamo tutti seduti su una sedia, su un divano, su una poltrona, abbiamo le mani appoggiate su una scrivania, su un tavolo, a parte me che sto gesticolando come se dirigessi un'orchestra, però in genere abbiamo le mani appoggiate, noi siamo appoggiati. Questi appoggi in questo momento sono un modo, di fatto non stiamo toccando, però siamo in contatto con queste superfici, e questo tipo di tocco è un tocco passivo, nel senso che nel nostro toccare non c'è intenzionalità. Abbiamo le mani appoggiate sul tavolo, ma di quel tavolo in questo momento non vogliamo sapere se è caldo, se è freddo, se è liscio, se è ruvido, se è duro, se è morbido. Siamo semplicemente appoggiati. Al contrario, se interviene l'aspetto del movimento, della dinamica, e quindi noi cominciamo a muovere le mani su quel tavolo, ad alzarci, a capire oltre il tavolo cosa c'è, quel modo di toccare lì è un toccare attivo che ci permette di raccogliere dall'esterno informazioni in termini di durezza, temperatura, eccetera, eccetera. Le stesse caratteristiche sono proprie della vista, anche se noi non ne abbiamo percezione. In che modo? Quando noi, per la maggior parte della nostra giornata, il nostro guardare non è un guardare intenzionale. Se ci pensate, sono pochi i momenti in cui noi muoviamo lo sguardo con l'intenzione davvero di carpire qualche dettaglio, qualche informazione da quello che ci circonda. La maggior parte delle volte tutte le immagini entrano dentro e a me. E quello è uno sguardo più passivo. Qual è la differenza tra tatto e vista? Nel momento in cui si parla di tatto, atto, la percezione della passività è maggiore. Nel momento in cui si parla di vista, raramente ci accorgiamo se stiamo interagendo con intenzionalità rispetto all'esterno. Quindi anche questo aspetto dell'attivo e del passivo accomuna questi due sensi. E questo in realtà è importante, soprattutto nel momento in cui si parla di tatto. C'è un testo che è super interessante, pubblicato più o meno attorno agli anni 60 del Novecento, che si chiama Il mondo delle forme tattili. È un testo di uno studioso ungherese. E in questo testo lui individua diverse forme di percezione tattile dello spazio. La prima delle forme che lui individua è proprio la forma passiva, e dice che nel momento in cui il corpo è statico, ed è statico per tanto tempo, quindi immaginiamoci, gli occhi chiusi, seduti su una sedia per un'ora, un'ora e mezza, due ore, senza mai allungare le mani, fermi lì, immobili, come statue, quello che si crea è una situazione di sospensione percettiva, nel senso che pian piano tutto quello che è stimolo dall'esterno pian piano si sospende, si ferma, no? Perché di fatto noi non cerchiamo nessuna stimolazione e quello che abbiamo sotto le mani dopo un po' diventa insignificante. E questa sospensione percettiva si porta dietro a catena un'altra condizione che è definita di disorientamento sensoriale, che ci porta a sentire in maniera più confusa il nostro corpo. Adesso qui molto estremizzato, però di fatto è quello che accade. Se noi non interagiamo con l'esterno, o meglio, l'interazione con l'ambiente esterno è quella dimensione che ci permette di strutturarci, di riconoscerci e di costruirci in qualche modo. Quindi quella relazione con l'esterno per noi è fondamentale, la relazione con l'esterno è vitale. E lo vediamo andando un po' avanti nel discorso e spostandoci proprio sulla pelle. C'è uno dei vari libri, viene data una definizione della pelle umana che mi è piaciuta tanto, e che è che la nostra pelle è un baratto evolutivo. Perché questo? Se pensiamo alla pelle nel regno animale, beh, ce ne sono moltissime varietà e la sua funzione è principalmente una funzione protettiva e difensiva. Se noi pensiamo, per esempio, agli animali che hanno le squame, gli animali che hanno gli aculei, gli animali che hanno una pelle così dura da sembrare quasi una corazza, o gli animali che hanno i peli così fitti, come per esempio le lontre, da essere protetti dalla temperatura fredda dell'acqua in cui sono immerse. O ancora ci sono alcuni animali come i rinoceronti, la cui pelle è spessa anche 5 centimetri. Tutte queste forme di pelle proteggono gli animali, li proteggono dagli, tra virgolette, avversari, ma anche dall'ambiente stesso. Quindi per loro la pelle ha una funzione appunto protettiva e difensiva. La nostra no. A noi basta un foglio di carta per lacerarla, per oltrepassare quel limite. La nostra pelle è molto sottile, va dal 0,4 ai 4 mm circa, è sottilissima. Quindi perché è un baratto evolutivo la nostra pelle? Perché noi abbiamo barattato nel corso dell'evoluzione la nostra sicurezza, la nostra protezione per la sensibilità. Di fatto, con una pelle così sottile, noi siamo immersi in quello che ci circonda, siamo nell'esterno e quando tocchiamo una superficie, davvero quasi non c'è limite tra il nostro interno e la superficie che stiamo toccando e quel limite, di fatto c'è, ma è un limite molto, molto, molto sottile. E questo è particolare, come, no? La dice lunga su quanto in realtà per noi esseri umani è importante stare nella relazione con l'esterno. Se non ci fosse necessario in termini proprio di vita, non avremmo una pelle che ci mette così tanto in relazione. Perché è vero che la pelle per noi è barriera, no? Se non avessimo la pelle, ce ne andremo in giro per strada perdendo probabilmente organi, visceri, ovunque. Quindi la pelle ci aiuta a tenere tutto dentro, tutto al proprio posto e a distinguerci rispetto all'esterno. Ma allo stesso tempo è quel confine che è spazio di incontro, è sulla pelle che noi ci incontriamo. La nostra pelle è incredibilmente sensibile, ha una quantità di recettori al suo interno pazzesca e sente in modo diverso, cioè ci sono delle parti di noi che sono più sensibili, delle parti che lo sono meno. Per esempio, le nostre mani hanno una sensibilità che è 35 volte maggiore rispetto alla nostra schiena. E poi ovviamente varia da persona a persona, c'è qualcuno che questa sensibilità la coltiva di più e qualcuno che invece la coltiva di meno. Però questo è più o meno in generale. E i recettori che noi abbiamo sulla nostra pelle sono molteplici e hanno funzioni diverse. I recettori che fino ad ora sono stati maggiormente studiati sono i recettori che appunto si occupano di raccogliere quelle informazioni di cui vi parlavo all'inizio. Quelle informazioni tattili discriminatorie. E perché sono stati studiati di più questi recettori? Perché sono di più in termini numerici e perché sono apparentemente molto funzionali alla nostra sopravvivenza. Noi abbiamo bisogno, e sono anche tra l'altro sono dei recettori molto svelti, cioè la velocità di trasmissione di queste informazioni è più o meno di 80 metri al secondo. Quindi sono informazioni che viaggiano velocissime, ma è senz'altro che viaggino velocissime. Se noi appoggiamo la mano su una piastra calda, abbiamo bisogno che quell'informazione lì ci arrivi immediatamente al cervello, perché se noi ci accorgessimo dopo 2 secondi che lì è bollente, la nostra mano sarebbe già squagliata. Quindi noi abbiamo bisogno che ci sia coerenza tra quello che tocchiamo e quello che percepiamo e ci arriva come informazione al cervello, perché questo ci porta a rispondere a quello stimolo, no? Noi quella mano la dobbiamo togliere e la dobbiamo togliere in tempo. Quindi questi sono questo tipo di recettori, quelli che ci danno dati un po' più oggettivi, no? Calore, quindi temperatura, pressione, peso, sono quelli che sono stati studiati di più. Tuttavia, attorno agli anni 90 circa, si è cominciato a dedicare molta attenzione ad un'altra gamma di recettori, ad un altro scomparto di recettori che vengono chiamati afferenze C-tattili, che sono molto diversi rispetto ai precedenti. Intanto sono più lenti. La loro velocità di trasmissione non è 80 metri al secondo, ma va dagli 0,5 ai 2 metri al secondo. Quindi hanno una trasmissione lentissima rispetto ai precedenti, penso. E hanno anche delle altre caratteristiche che li differenziano rispetto agli altri. Rispondono ad un solo tipo di stimolo. E questo stimolo è un tocco ad una certa velocità, ad una certa pressione e ad una certa temperatura. Quindi e questa temperatura si aggira più o meno attorno ai 37 gradi. Qual è la temperatura che, di chi è la temperatura che si aggira attorno a questo numero? La nostra. Quindi questi nervi, diciamo, queste fibre, questi recettori rispondono ad un tocco che è il tocco gentile, che è la carezza. E questo è importante, Kagubi. Cioè, noi abbiamo nel corpo dei recettori che sono fatti apposta per rispondere solo alle carezze e non ce ne preoccupiamo minimamente. Questo dice tanto sull'importanza che questo gesto ha per noi. Cioè, se nel corpo, nonostante l'evoluzione, noi abbiamo mantenuto dei recettori, delle fibre che corrispondono ad uno stimolo così preciso, vuol dire che quello stimolo per noi è utile. E non è solo utile, è vitale. Vi porto adesso degli esempi molto veloci. Presi sempre dal mondo animale, in realtà. Nel mondo animale si usa il leccamento. I cuccioli quando nascono vengono leccati dalla mamma. Si è scoperto, dopo vi do magari una bibliografia, se vi dovesse interessare dove poter recuperare queste informazioni. Comunque, si è scoperto che questi cuccioli vengono leccati non solo per essere puliti, ma perché il leccamento attiva tutta una serie di apparati, soprattutto quello gastrointestinale e quello genitourinario, che se non venissero attivati i cucciolini morirebbero. Cuccioli tolti alla madre prima di essere stati leccati sono morti. Allo stesso modo, adesso non ricordo bene, mi sembra di ricordare i vitellini, ma comunque un altro animale su quattro zampe che ha necessità di mettersi su quattro zampe per arrivare a nutrirsi, se non viene leccato non si riesce a mettere in piedi e muore. Quindi questo gesto di cura, di così tanta cura, è importantissimo. Viene notata negli anni, nei decenni passati, una differenza tra gli orfanotrofi, tra quelli in cui i bambini venivano accuditi e venivano rivolte loro attenzioni anche in termini di gentilezze corporee, no? Venivano cullati, venivano carezzati, e bambini invece che per sovraffollamento, ragioni varie, venivano sia accuditi, nel senso che venivano svolte, no, le funzioni primarie, quindi venivano cambiati, venivano nutriti, ma non venivano coccolati in termini di tocchi. Si notò che questi bimbi pian piano smettevano di mangiare, smettevano di mostrare interesse verso l'esterno, pian piano si richiudevano in posizione fetale fino a lasciarsi morire. Quindi non è un caso se nel nostro corpo abbiamo abbiamo una parte di noi che è sensibile a quel tipo di attenzione lì. C'è una frase molto bella che adesso vi riporto, che dice, sempre che io riesca a trovarla, sì, che dice: mentre la vista può solo tenere d'occhio, è con il tatto che ci si prende cura di sé e dell'altro. E per tornare a quello che vi dicevo prima, di queste fibre così specializzate, il fatto che ci siano, come vi dicevo, ci sottolinea l'importanza che hanno per noi. Il fatto che siano, che queste fibre rispondano a dei crismi così rigidi, no? Cos'altro ci dice? Cioè, deve essere un tocco ad una velocità precisa, ad una pressione precisa, ad una temperatura precisa. Il fatto che siano così pretendine, cos'altro ci dice? Che noi abbiamo bisogno di educarlo, questo tatto. Va benissimo che educhiamo le nostre mani a riconoscere il liscio dal ruvido, il morbido dal duro. È giusto ed è utile, ma è altrettanto utile che noi sappiamo utilizzare le nostre mani nella relazione con l'altro. Non ci possiamo portare ad un'altra persona come se ci portassimo ad un oggetto. L'intenzione deve essere diversa, la qualità del tocco deve essere diversa e le sfumature del tocco sono infinite. Se noi pensiamo alle nostre mani, le nostre mani possono dare la pacca su una spalla, possono dare un pizzico, possono dare uno schiaffo, possono dare una carezza, possono dare una stretta di supporto. Il contatto attraverso il corpo può dare tanto piacere quanto dolore. E per questo motivo è importantissimo che sia educato. Perché diversi stimoli tattili attivano, diversi stimoli tattili in termini di qualità di tocco danno stimoli diversi al nostro cervello, attivano aree diverse, attivano processi diversi. Per tornare al tocco gentile di prima, alla carezza, a cascata questo tocco porta con sé tutta una serie di benefici per il nostro corpo, che sono il rilascio di ossitocina, la riduzione del circolo del cortisolo, quindi dell'ormone dello stress, diminuisce la frequenza cardiaca, diminuisce il ritmo respiratorio. Quindi saper toccare porta sia a noi che all'altro tutta una serie di benefici. E questo ci ricorda che il tatto è prima di tutto un senso sociale. La nostra pelle è un organo sociale e in quanto tale, io sono convintissima di questo, deve essere educato. Non è vero che se le nostre mani sono brave a discriminare texture, pesi, eccetera, sono altrettanto brave a stare con gli altri. Molto spesso, io sono sicura che vi è capitato, quanto spesso capita di essere toccati in un modo sgradevole, in un modo che non corrisponde a quello che la persona sta dicendo, cioè veniamo toccati in un modo e quello che la persona ci dice è un altro. E se ci pensiamo, è assurdo, il nostro vocabolario è ricchissimo di frasi come avere tatto, no? Quella persona ha pelle, non mi convince. Come se la nostra pelle fosse detentrice di una certa verità, che però noi ce ne dimentichiamo, ce ne dimentichiamo perché in realtà ce l'abbiamo. Quando attraverso delle analisi ecografiche si è scoperto che i bimbi, quando ancora sono nella pancia, sono in grado di portare cioè di portare la mano al viso modulando la velocità e l'intensità di quel gesto in base a ciò che devono toccare, quindi in base alla delicatezza del bersaglio corporeo. Quindi se il bambino nella pancia vuole portarsi la mano al petto, la porterà con una velocità e con un'intensità diverse piuttosto che se deve portarla agli occhi, perché percepisce che gli occhi sono una zona più delicata. Ma io dico, lo sanno i bambini dentro la pancia che ancora non sono neanche tutti fatti. Cosa succede poi nel corso della vita per cui noi diventiamo degli analfabeti tattili? Quindi, adesso, a parte gli scherzi, in realtà, secondo me è una questione importante, cui noi dedichiamo pochissimo spazio, diamo moltissimo spazio all'educazione tattile per relazionarci con le cose e pochissimo spazio all'educazione tattile per relazionarci con la gente, anche se ci stiamo immersi tutti i giorni. Quindi, nome di luna sarebbe un argomento immenso, con una quantità di parentesi infinita che si potrebbero aprire, ma credo di avervi tediati a sufficienza, e anzi avete avuto una pazienza gigantesca. Quindi, mi piacerebbe chiudere questo incontro da parte mia con una frase, che è una frase di Margaret Atwood, una scrittrice, la quale dice che il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità. Detto questo, vi ringrazio per la vostra pazienza. Rubo ancora qualche momentino per dirvi un po' quali sono state le mie risorse per raccontarvi queste cose, così se qualcuno ne avesse piacere, magari può approfondire. Allora, ho recuperato moltissimi articoli, di cui adesso non so a dirvi tutti gli indirizzi, però se avete piacere di averli, magari scrivete a Giorgio, ecco, o a me, a Giorgio, che di sicuro avete la sua mail e poi vi girerà a me e sarò super felice di condividerli. Quelli che a me sono piaciuti di più sono state le interviste e gli articoli di Laura Crucianelli, una ricercatrice italiana, come tutte le superteste italiane, non lavora in Italia, ma lavora in un centro di ricerca a Stoccolma. E lei ha fatto delle ricerche molto interessanti proprio sul tatto, cioè sull'importanza del tocco per lo sviluppo della persona, sia in termini fisici, sia in termini proprio cognitivi, emotivi, eccetera, eccetera. Libri che invece a me sono piaciuti molto. Per quel che riguarda il mondo animale, vi rimando di nuovo a Un mondo immenso di Ed Yong, che è quel librone gigante da cui avevo tratto il testo che avevo letto all'inizio del webinar la volta scorsa, che è un libro molto bello, in cui il mondo animale viene indagato attraverso i sensi e che ci ricorda che quello che noi vediamo del mondo è sempre una parte e non è più giusta di quella che vedono gli altri, è solo una parte. E altri libri molto belli sono Tatto e linguaggio, Il corpo delle parole di Marco Mazzeo, un po' più tecnico, però super interessante. Invece molto romantico, moltissimo bello, il mio libro preferito dell'universo, Il linguaggio della pelle di Ashley Montague, che invece racconta questo senso da un punto di vista un po' più di cuore, diciamo, molto scorrevole, molto bello. E anche però introvabile La dimensione nascosta di Edward T. Hall, che è un libro invece che parla di prossemica, quindi le distanze sociali tra gli esseri umani, perché poi quello anche è tutto un altro capitolo molto interessante. Noi, il nostro corpo non finisce con la nostra pelle, si estende un po' più in là. Ecco questo. E grazie mille a tutti.
Bene,
Grazie a te Marcella, grazie.
Grazie.
credo che sia stato molto, davvero molto interessante. Io mi permetto di fare una domanda barra riflessione. Marcella, all'inizio tu hai, poi naturalmente sentiamo se ci sono degli interventi, delle altre aggiunte da parte dei partecipanti. Quando hai chiesto di scrivere la differenza fra la vista e il tatto, mentre tu esponevi, mi è venuto in mente che la vista è colore, il tatto è o può essere curativo, proprio da un punto di vista fisico, cosa che la vista non fa o fa in minima parte. E inoltre mi è venuto in mente nell'approccio sociale la diversa modalità di darsi la mano quando ci si saluta, che adesso sta un po' riprendendo dopo il Covid, però io noto sempre che c'è chi ti dà la mano in maniera decisa, spontanea, quasi avvolgente rispetto alla tua. C'è chi invece te la dà pur avendo magari una manona, c'è chi invece te la dà in maniera molto, molto, mi permetto di dire quasi flaccida, quasi avesse paura, e c'è chi ti dà solo una parte, solo, a me è capitato, le dita. E addirittura c'è chi te le dà tutte e due, cioè con una mano ti prende la tua e con l'altra te la mette sopra, quasi a dire come rafforzativo, no? E mi chiedevo se questa diverse modalità di darti la mano voglia dire qualcosa di più rispetto a quello che magari noi possiamo percepire.
Ma io credo che di sicuro parli quel modo lì. Secondo me sì, è vero, poi è bello quello che hai detto, è bella la diversità quando si stringono le mani, sentire come le persone te le danno. E secondo me racconta un po' della persona. Eh sì. Tra l'altro mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, Giorgio, quando hai parlato del fatto di cominciare di nuovo a ridarsi le mani dopo la quarantena, dopo... sì, che proprio dopo la quarantena con la quarantena si è diffuso un fenomeno che si chiama skin hunger, cioè fame di pelle, dovuto proprio alla mancanza del contatto fisico durante il periodo del Covid, che è diventata proprio un disturbo.
Vedi?
Non c'entra con le strette di mano, ma mi è venuto in mente
Sì,
quando hai
sì.
parlato di ritarsi la mano.
Certo.
Sì.
Allora, io volevo intanto vedere se qualcuno voleva intervenire, aveva delle domande o delle riflessioni da porre. Poi, volevo specificare che se qualcuno avesse bisogno di scrivere per chiedere, come ha detto Marcella, i titoli o la bibliografia, può farlo scrivendo alla mail della biblioteca nostra, che è redazione@wikpordenone.org. E se Marzia è nella possibilità, nella facoltà, magari vediamo se vuole o se può intervenire un attimo. No, probabilmente non
Sì,
è.
certo.
Sì.
Non ti si sente, Marzi?
Sì, ecco. C'era l'altoparlante che stava annunciando la chiusura dei servizi in biblioteca. Scusatemi, eccomi qua.
No, volevamo, ti ho menzionata per capire se volevi, se avevi piacere di dare un saluto, di dire qualcosa.
Sì, allora, sì. Allora, grazie a tutti per aver partecipato, grazie all'Unione Cechi, a Giorgio in particolare, perché continua a proporci queste forme di collaborazione che per noi sono molto preziose e che arricchiscono la proposta della biblioteca con sì, appunto, attività che garantiscono l'aspetto, l'inclusione e comunque l'attenzione verso questi argomenti che sono estremamente particolari. E grazie a Marcella, come sempre, perché ci segue da vicino in questa progettualità e anche con riunioni poi tra i nostri gruppi di amanti dei libri tattili attraverso i quali approfondiamo, insomma, argomenti proprio toccandoli con mano. E volevo appunto anche dire questa cosa che mi fa molto piacere, l'ho saputa ieri. Il progetto Toccare le storie, realizzato a maggio, durante il periodo della campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e della Lettura, che è un ente del Ministero della Cultura, che si intitola appunto Maggio dei Libri, dove io avevo caricato questa iniziativa a toccare le storie, è entrato fra la rosa dei finalisti del premio al Maggio dei Libri. Già essere tra i finalisti ci dà un grande, grande, una grande, grande soddisfazione e soprattutto ci dà la riprova, insomma, che questi sono progetti di un certo valore, che vengono riconosciuti anche a livello nazionale. Vi basta basta sapere che le iniziative che erano state scritte erano 15.000. Quindi anche essere nella rosa è una cosa veramente che ci rende felici. E quindi dico grazie di nuovo a voi, che all'Unione Ceca, a Marcella, che contribuiscono a ideare e a sostenere questa attività, e continuiamo perché è proprio un momento di grande approfondimento, riflessione e arricchimento.
Certo, grazie naturalmente per tutto. Anche noi siamo felicissimi, e ho comunicato questa notizia stamattina nella nostra sezione, eravamo tutti veramente molto molto contenti. 15.000 partecipanti è tanta roba, ecco, veramente. Ok, diamo spazio se qualcuno vuole dire o proporre o fare qualche riflessione o qualche domanda. Nessuno pare.
Io volevo dire una cosa, non so se è banale o meno, però Marcella, tu hai detto che il tatto va educato, non è semplice educarlo, soprattutto anche chi fa l'insegnante, chi lavora nelle aziende ospedaliere, chi fa il fisioterapista, eccetera. Ma nello specifico, come lo educhi? Perché io mi baso sulla reazione che ho da parte dell'altro e su quello che percepisco io su di me. È veramente un argomento talmente affascinante, talmente vasto, che magari nel toccare troppo o nell'esagerare magari rischi di sbordare. Ecco, come fai, ecco, a trovare la giusta misura in questo? Non so se è una domanda stupida o che cosa, però.
Grazie Antonia. No, non è una domanda, per niente stupida, anzi. Allora.
Ti interrompo subito, ti dico una cosa. Ultimamente, per ragioni mie, sono stata toccata da persone del servizio sanitario. Devo dire che li ho anche ringraziati perché mi hanno rassicurata. Quindi già questo è già un primo tassello, la rassicurazione che si ha attraverso il tocco leggero delle mani, che non sono umidicce, ma sono morbide, sono calde, non ti strattonano, eccetera. Ecco, scusami.
Sì, ma tu dici bene in realtà, diciamo che in generale c'è un vocabolario che è abbastanza comune, ok? Cioè, siamo tutti d'accordo che se riceviamo una carezza, è una carezza più o meno per tutti. Ci sono però, come dici tu, molte soggettività, nel senso che siamo tutti diversi, abbiamo delle storie personali che sono molto diverse, sia in termini proprio di storia, sia in termini di vissuto corporeo. E quindi può essere che un tocco che per noi è apparentemente innocuo scateni nell'altro delle reazioni particolari. Però lì è una cosa che si costruisce, nel senso, no? Non abbiamo un libretto di istruzione ad hoc per ogni persona. Per quello vi rimandavo anche al testo, quello sulla prossemica, perché in realtà gli spazi personali sono molto diversi sia da persona a persona, sia da cultura a cultura. se noi basta che noi pensiamo al nord e al sud, cioè al sud forse sono molto più fisici e per chi è tanto nord, quella roba lì un pochettino, no? Già se ti toccano troppo ti dà fastidio. Quindi è molto personale, è una cosa per cui bisogna avere molta attenzione e poi appunto è una cosa di relazione, quindi è una cosa che si costruisce pian piano. Quello che faccio io è proprio didattico, che è un lavoro che sto facendo adesso con un gruppo di adulti e con il bimbo che seguo. Io devo sempre ringraziare l'Unione Ciechi che mi vuole, io poi faccio esperimenti e loro mi vogliono lo stesso. Ho recuperato tutta una serie di oggetti che hanno delle qualità precise, quindi una barra di metallo che è dura e fredda, il rullino quello per togliere i pelucchi che è appiccicoso, un fagotto di lana, proprio lana vera, che invece è molto morbido e avvolgente, la spazzola, quella con le setole dure. Con le setole quelle di cocco, che sono dure dure, e quello che io faccio è scoprire l'avambraccio, provare un tocco con questi oggetti e riflettere su quel tocco lì, no? Cosa senti? È caldo, è freddo, è leggero o pesante, quindi cose molto oggettive, no? Se ti dovessi immaginare una situazione in cui daresti o riceveresti quel tocco, qual è? Ti è mai capitato di ricevere un tocco di quel tipo lì? Prova adesso tu a rifarmelo sul mio braccio, a trasferirmi quella stessa qualità. E così stiamo un po' costruendo questi spazi, no? Per cercare di capire dov'è il nostro limite, quali tocchi ci piacciono, fino a che punto. Con il bimbo con cui sto lavorando, abbiamo fatto una riflessione che è super interessante, secondo me. Lui ha una storia ospedaliera particolare, che non ama particolarmente, perché lui sente che i tocchi che riceve non sono quelli che lui vorrebbe, no? Quindi riceve sempre cose molto appiccicose, molto dure, molto fredde, molto sbrigative, quando invece lui preferirebbe accoglienza, calore, no? Però da solo si è reso conto che ci sono delle situazioni in cui quella freddezza, quella durezza gli sono utili. Per esempio, lui dice: se una persona senza chiedermelo mi abbraccia, mi avvolge in quel momento, quello che io gli restituisco è durezza. Quindi non è un assoluto che certi tocchi siano, tra virgolette, sbagliati. È solo il contesto, tante volte, no? Ecco, io faccio questi esperimenti. sì. Ne
Posso parlare? Sì?
Certo.
scusa, Dita, c'era anche una mano alzata di Stefano, che l'aveva fatta proprio prima, che così.
Buonasera. Allora, intanto abbassiamo anche la mano. Allora, in base alla risposizione, mi è venuta in mente una frase sicuramente molto conosciuta. L'essenziale è invisibile agli occhi e pensando a questa invisibilità mi vengono in mente due sensi cardine per uno del tatto e l'udito. Molto d'accordo con la questione di evitare il tatto e la domanda che qualche interrogativo lascia è cosa si può fare ancora per educare chi vede a non spaventarsi se, per esempio, che so, uno vuole toccare l'oggetto che magari l'amico tizio Caio o il parente ha con sé per, a titolo di curiosità per esplorare, o direttore di musei, di mostre o altri. Chi di noi si ricorda il famoso periodo vietato non toccare? Di qualche tempo fa, e poi vabbè, un po' vi ha portato dei cambiamenti, però poi adesso i tappi e altre tappe stanno riemergendo. Vi ringrazio di nuovo per tutto, facendo sapere che nel canale YouTube di Redazione Pedagogica c'è un mio video dove io esploro un libro tattilo-sensoriale che è stato creato dalla pedagogista che ha creato tale canale.
No.
Grazie Stefano, ho fatto un po' fatica a sentire certe parti dell'intervento, quindi non so se era, se era una domanda o se era una riflessione.
Sì, all'inizio la domanda retorica che qualche interrogativo lo lascia è cosa si deve fare o se si deve ancora continuare a far capire di come educare il tatto e del fatto che è un senso cardine, perché chiedevo se qualcuno di voi si ricorda il periodo in cui si diceva vietato non toccare, che dovrebbe in realtà coinvolgere molti più ambienti perché magari non è ancora così tanto diffusa. Tanti oggetti chiusi nelle vetrine, nelle mostre, nei musei, eccetera. C'è ancora un po' di timore verso il tatto, secondo me.
Sì, grazie Stefano, adesso ho sentito meglio. Se ho capito bene, quello che hai lanciato è un po' appunto una riflessione sul fatto che molto spesso non tocca, se ho capito bene. Non c'è la possibilità di toccare perché molte cose sono sotto vetro e quindi non c'è possibilità di accedervi, né... ma anch'io mi sento male. No, non c'è possibilità di accedervi e i vedenti per primi non toccano. Ecco, ho ben capito. Vai Dida.
Dida, sì. Volevo una riflessione, perché qua, anche nella scuola, per esempio, si è sviluppata questa cosa, o anche nella società, che se accarezzi, se tocchi, ecco, può essere sempre frainteso. Adesso va di moda, no? Questa cosa, per cui non sai... nel pubblico con i bambini anche, soprattutto forse se sono uomini, no? Sono anche fraintesi con gli abbracci, con coccole, no? E quindi questo è un brutto segno, anche se va visto, no? Di volta in volta. Poi secondo me dovrebbe essere una Marcella che fa dei corsi anche per le donne in gravidanza, perché diventare madri, no? E appunto prendersi cura e coccolare, perché io vedo con i miei nipoti, cioè soprattutto mio nipote, è affamato di coccole, di proprio di del tatto, mi vuole sotto le ascelle, vuole le braccia, vuole insomma questo contatto fisico, questo contatto tattile, no? Lo affascina molto. Ed è una cosa che io ho fatto anche con mia figlia, perché seguivo un gruppo di maestre che mi ha aiutata molto, sempre sia con la vista, sia con farle toccare, come dici tu, le cose ruvide, le cose lisce, la cosa rotonda, no? Cioè, come, perché aiuta comunque a sviluppare anche il cervello, no? Questo toccare, questo riflettere, no? sui materiali, sul mondo esterno. E anche la psicomotricità ha aiutato molto, no? Anche in questo. Ecco.
Grazie Dida. E che mi ha fatto venire in mente una cosa che avevo... Beh, la cosa che dicevi all'inizio, c'è un tabù sociale gigante sul toccare. In realtà quell'argomento lì viene, se adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma viene raccontato bene in un capitolo del Linguaggio della pelle, uno dei libri che vi ho nominato prima, proprio il tabù legato al tocco e al piacere che si accompagna al tocco.
Sì, sì.
E rispetto alla cosa che dicevi della gravidanza, leggevo anche lì, non mi ricordo bene dove, in realtà, che il bambino nella pancia, cosa non viene toccato per lungo tempo, no? Attraverso le carezze che vengono fatte dalla mamma o dal bambino nella cerchia, diciamo, lui si accarezza da solo,
Ah, dai.
Cerca quel contatto lì.
Sì, sì, deve cominciare subito, no? Già quando lo attacchi al seno, quando stai in silenzio, anche perché quando parli mentre allatti, già togli attenzione e la relazione è diversa, no? E proprio bisognerebbe avere il silenzio e il raccoglimento, a parte che appunto scegliere di allattare il seno è molto, appunto, molto più intrigante che non il biberon, no? Io
Certo, però poi ognuno fa quello che può, eh.
sì, ma io mi ricordo, insomma, di una ragazza che era senza seno, si è fatta le protesi, sono così, e io ho detto, ma quando ho avuto il bimbino mi sono chiesta, dico, non potrai allattare, no? E infatti non ha allattato, perché non poteva. Quindi, sì, ma per estetica, non per salute, ecco. Va bene. Ci
Grazie.
vedremo. Grazie Marcella, bravissima. Sempre emozioni. Ci vediamo.
Bene, ci sono altri? Allora andiamo verso la chiusura, quindi grazie, mi pare che sia stato molto interessante, come sempre. D'altronde Marcella ci accompagna in percorsi davvero sensibili, e facendoci vivere aspetti e scoprire anche aspetti che a cui tante volte non diamo la giusta importanza e non diamo anche un'adeguata attenzione. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e mi sento anche di ringraziare chi ha gestito la regia della piattaforma, Andrea Truant, che so tra l'altro in una doppia veste in questo momento, ma ha fatto i salti mortali per darci una mano. Grazie, vi auguro una buona serata e magari alla prossima opportunità.